Ops, hai sentito la novità? Da Iper la Grande I, la Pasqua è una festa di occasioni.
Dall'8 al 18 aprile ti aspettiamo con offerte di Pasqua imperdibili. Colomba classica balocco da 1 kg, 4,99 €. Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG millesimato dry 75 cl, Rive della Chiesa, 4,99 €. Uovo di cioccolato 210 grammi Perugina, 4,90 €. Scopri di più su iper.it. Iper la Grande I, differenti per mille motivi.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re.
Pilato allora lo interrogò:
«Sei tu il re dei Giudei?»
Ed egli rispose:
«Tu lo dici!»
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
«Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna!»
Ma essi insistevano dicendo:
«Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui!»
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averlo sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
«Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà.»
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
«Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba.»
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano:
«Crocifiggilo, crocifiggilo!»
Ed egli, per la terza volta, disse loro:
«Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà.»
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse esaudita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
«Figlia di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo:
ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso.
Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava:
non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male.
E disse:
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Gli rispose:
in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Detto questo, spirò.
Ci mettiamo un momento in silenzio, in ginocchio, chi può, gli altri stiano in piedi.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
veramente quest'uomo era giusto.
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo.
Parola del Signore. Ogni tanto noi dovremmo, come abbiamo fatto adesso, prendere questi testi del Vangelo. Sumo questo racconto in tutti e quattro i Vangeli, in Matteo, in Marco, in Luca, in Giovanni, e leggere questa vicenda, la vicenda della passione e della morte di Gesù. Ma sapete perché? Se voi prendete questa vicenda così com'è e la sovrapponete a ogni morte di ogni persona, coincide perfettamente. In altre parole, la storia della morte di Gesù è la storia della morte di ogni uomo, donna, bambino, anziano, giusto, peccatore del mondo. Perché quando Gesù è morto, vuol dire che allora ogni persona che muore, c'è Dio che muore con lui. Se vogliamo capire il senso di quello che ci avviene, quello adesso che avviene nel mondo, e il senso di quello che avverrà anche a noi prima o dopo, è qui dentro. Questo è l'unico avvenimento che dà senso a tutte le storie. Ed è un avvenimento segnato profondamente dal dolore. Ma dove c'è qualcuno, colui che muore sulla croce, questa è la cosa più straordinaria. Leggetelo bene questo racconto, leggetelo bene. Gesù, negli ultimi due giorni della sua vita, viene maltrattato da tutti, tradito dai discepoli, abbandonato dai suoi apostoli. Uno lo vende per 30 denari, l'altro rinnega tre volte. La gente che aveva visto i miracoli si mette contro di lui, scelgono Barabba al suo posto, lo flagellano, lo percuotono, lo maltrattano, lo condannano, due giudizi, quello ebraico e quello politico romano, tutti e due lo condannano senza prova, senza uno straccio di prova, solo per una ragione che aveva tutta la folla che invocava la sua morte. La cosa incredibile è che Gesù, di fronte a questo fatto, continua a fare del bene. Arriva il servo del sommo centurione per prenderlo, Pietro gli taglia via l'orecchio, e Gesù glielo riattacca. Pietro tradisce, Gesù si volta e lo guarda, per dire: guarda che io sapevo che tu mi tradivi. Ma poi ricomincia tutto da capo. Va sulla croce e tutti lo insultano, e lui dice a quello che dice: guarda, ricordati di me, al ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Le donne lo piangono e lui dice: no, non piangete per me, piangete per voi. Questo è incredibile. Questo ci dice, ascoltatemi bene, questo ci dice come si vincono tutte le vere battaglie del mondo. Lo si dice così, rimanendo fedele fino in fondo a se stesso. Lo si vince rimanendo nella verità sempre, nel bene sempre. Poi è chiaro che quelli che combattono usano altri metodi. Non so cosa dire, uno deve pur difendersi. C'ha ragione anche lui, ma tutti a loro modo hanno ragione. Ma alla fine, l'unico che vince è quello che rimane fedele. Una cosa, mi permetto di darvi alcuni consigli. Primo consiglio. In questi anni qua, guardate che questo è pericoloso, abbiamo fatto dipendere il bene dalle circostanze. Cioè uno dice, se conviene si fa il bene, se non conviene non si fa. No, si fa il bene e basta. Sì, ha cominciato lui, perciò io no, perciò tu niente. Il bene, questa passione ci insegna che il bene va compiuto indipendentemente dalle circostanze esterne. Altrimenti è finita. Altrimenti, come adesso succede, troverai sempre persone che ti difendono indifendibile. Sì, lo so, facciamo dei nomi, per non fare dei nomi facciamone uno. Putin ha attaccato, ma avevano fatto quello. No, non può attaccare, basta. Nessuno può ammazzare e distruggere un altro solo perché ha ricevuto un torto. Quando noi entriamo in chiesa, quello che ci viene presentato a tutti è quello lì. È quello lì che giudica tutte le nostre azioni. E ci fa capire quando siamo nel bene e quando siamo nel male. Guardate che in questi giorni una delle cose più dolorose non è solamente le notizie che arrivano, sono spaventose, povera gente bombardata, uccisi, ma non so, trattati in un modo come se fossero degli animali. Una cosa veramente vergognosa, il Papa l'ha detto, ha usato parole forti. Ma la cosa peggiore è che la gente che è al sicuro, al caldo, che sta bene, che non gli piovono le bombe sulla testa, stia a dire: sì, c'ha ragione lui, sì. Gli attori pronunciano. Gli unici che hanno ragione sono le vittime. Gli unici. Perché a quella stregua, anche gli ebrei che sono finiti nei fondi crematori, avevano Hitler tante ragioni per reggere su con loro. Ma è stata una pagina delle più vergognose della storia umana. Noi abbiamo bisogno, per capire le cose, non solo di interpellare gli esperti, i generali, che fanno bene il loro mestiere, i politici, che fanno alcuni bene, alcuni male, un po' così, i giornalisti, stendiamo un velo pietoso perché ce ne vedo di tutti i colori. Ultimamente non parlano i preti, va bene, perché anche loro magari direbbero a loro, e non saremmo, e non è sempre quello giusto. Ma l'unica cosa che ci permette di capire il vero è questa parabola, è questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Leggetela, leggetela, meditatela, fatela vostra, scopritela, indagatela. Non vi permette di fare il male, per nessun motivo. Per nessun motivo. Poi uno lo farà, sono problemi suoi. Ma questa è una pagina potentissima, la più potente, ed è l'unica che stabilisce cosa voglia dire fare la pace. Altrimenti non ne usciamo più. Guardate che in questi giorni noi abbiamo bisogno di ritornare ad alcune certezze fondamentali. Ripeto, queste cose ormai, quello che sta succedendo, come la pandemia, giustamente ha dato in mano ai medici, questo è in mano ai politici ed è in mano ai militari. Va bene, hanno, d'accordo, vedranno loro. Ma noi continuiamo a essere uomini, donne, cristiani, abbiamo una coscienza, abbiamo una mente e dobbiamo sviluppare il meglio di noi. Ancora una volta vi dico una cosa. L'abbiamo detto per la pandemia e siamo usciti con le ossa rotte. Adesso è la guerra, ancora peggio. Dimostreremo quello che siamo da quello che faremo in questi giorni. Dimostreremo quello che siamo. Come si può fare? Solidarietà. Nessuno dica: ma io vorrei aiutare gli ucraini. Vi faccio un altro esempio. Non riesci ad aiutare gli ucraini? Guarda che qui, nel quartiere della Malpensata, faccio un esempio, c'è gente che non riesce a pagare le bollette. Bisogna aiutare quelli a pagare le bollette, se no gli tagliano il gas e l'acqua. È un gesto di pace. Guardati attorno e dove vedi i segni della guerra, mettici la pace. Aiuterai l'Ucraina. Anche se non c'è il bambino biondo da aiutare, che tutti vorremmo fare questo. Il patronato vive di elemosine, vive di carità. Ma io ho detto, abbiamo ricevuto una donazione fatta, no, questo paghiamo le bollette. Facciamo la pace qua. Incominciamo dalle persone con cui siamo. Rendiamo veramente la parola pace qualcosa di vero, di autentico, di concreto. Altrimenti la ricerca delle ragioni ci porterà purtroppo a schierarci da una parte e dall'altra. E ogni schieramento, credetemi, in certe circostanze è sbagliato. Bisogna che prevalga solo il bene. E stamattina agli africani che erano qui gli ho detto tre cose: prayer, fasting, charity, la preghiera, il digiuno, la carità. Non è poi male, c'è gente che non mangia, ma proviamo a stare senza mangiare un giorno. C'è gente che ha bisogno di preghiera, proviamo a pregare, lo state facendo adesso, grazie. E la carità, con la gente qua, se non riusciamo ad andare là, con la gente qua. Guardatevi attorno, c'è tanta gente che ha bisogno. Diamo gesti di pace là dove infuria la guerra e poco a poco, credetemi, devitalizzeremo tutti quelli che credono di avere in mano il mondo e di poterlo ridurre a un cimitero. Perché è vero, non c'è luogo più pacifico di un cimitero. Lì non avviene più niente. E non è così che Dio vuole il mondo. È questo che è il nostro impegno ed è l'augurio per questa settimana santa.
Hai sentito la novità? Da Iper la Grande I, la Pasqua è una festa di occasioni.
Dall'8 al 18 aprile ti aspettiamo con offerte di Pasqua imperdibili. Columba classica Balocco da 1 kg, 4,99 €. Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG millesimato dry 75 cl, Rive della Chiesa, 4,99 €. Uovo di cioccolato 210 grammi Perugina, 4,90 €. Scopri di più su iper.it. Iper la Grande I, differenti per mille motivi.